Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Giovedì 25 di maggio, sono le 12:09. Buongiorno a Geri Palazzotto, il giustiziere.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, oggi è un'altra puntata ricca.
Sì, ricca anche di temi vari. Ecco, diciamo una sorta di insalata russa.
Perché no? Buona l'insalata russa.
Io adoro l'insalata russa. Devo dire, tra l'altro, che per una questione proprio familiare, io ho una strana predilezione per la maionese, quella già pronta. Cioè non quella fatta a mano.
Strano.
Sì, perché mi sembra troppo pesante quella fatta a mano.
Fuori onda ti darò un consiglio. Nello scorso fine settimana ho assaggiato una maionese fatta a mano in un locale.
Olio di semi?
No, non c'era olio di semi, però me la sono fatta dire tutta. Ma poi te lo dico fuori onda. Andiamo avanti. Andiamo avanti, cioè, ma una roba incredibile.
Io sono un appassionato di maionese. Cioè io figurati quando a fine pasto, per esempio a pranzo,
credo ci mettessero anche il limone.
È possibile, certo.
Molto molto buona, molto buona.
A fine pasto, io so, c'ho un pezzettino di pane che resta. Io
la scarpetta,
sì,
vedi.
Infatti, per questo.
Fidati che ti darò una dritta non da poco.
Comunque, abbiamo cominciato parlando di maionese, non è male.
Non è male,
comunque.
L'orario sì, si presta.
E dalla maionese io passerei alla marmellata politica.
Aia.
Per carità. Perché c'è comunque un tema che sta tenendo banco in questi giorni e riguarda la polemica tra i coraggiosi e PIF.
Sì.
Ovviamente noi non entriamo nel merito della campagna elettorale,
non ci interessa.
Sì, ci interessa più che altro l'elemento di cronaca, ecco. Sapete insomma che PIF ha accusato, diciamo, i coraggiosi di avere di avere come stratega Cuffaro.
Ha preso una posizione molto dura, cioè se votate per Ferrandelli dovete sapere che state votando per qualcuno che ha manovrato da
lui
Cuffaro.
Ha detto, esatto, testualmente ha detto: uno come Toto Cuffaro per un politico che si candida dovrebbe essere come l'anticristo. Gli hanno risposto
i coraggiosi
dicendo che appunto che loro non Cuffaro non è il loro stratega, che in qualche maniera PIF si sta occupando di temi di lotte alle quali ha dedicato soltanto qualche ora, mentre molti di loro si dedicano a queste cause, diciamo, già da tempo.
Ecco,
che è anche vero
nella prima ora abbiamo sollevato un dubbio: perché se esiste la par condicio per i giornalisti, per i programmi di approfondimento, non debba esistere una cosa simile per un artista che da un palco estemporaneamente decide di condizionare pesantemente il voto? Perché PIF è uno che può muovere anche voti volendo.
Perché esiste la libertà di opinione.
Quello sì.
Il problema reale è questo, cioè comunque il problema, il grande vantaggio della libertà d'opinione è che non può essere frenata per legge. Cioè
chiaro,
chiunque può dire la sua. Altra cosa sono i comizi elettorali o le manifestazioni organizzate che in qualche modo risentono ad esempio delle possibilità economiche del candidato.
Chiaro.
Quindi un candidato che ha una possibilità economica superiore rispetto
compra
a un altro,
gli spazi,
compra tutti gli spazi e monopolizza.
Amen.
E allora è giusto che ci sia questa sorta di camera di compensazione tra diciamo tra la campagna elettorale, quella diciamo tradizionale, e il voto. È chiaro che questa è una visione ormai un po' ingenua della cosa, perché con i social network, con questa democrazia liquida,
si salta a pie pari
esattamente,
il problema,
con questa deregulation anche logica che ci circonda, che ci prende tutti, con lo strabordare delle fake news, delle post verità. È chiaro che tutto da rivedere, tutto da ripensare.
Tra un po' ci sarà la guerra dei sondaggi.
Esattamente, sì. E attenzione ai sondaggi, perché ad esempio è possibile, io già ho intravisto qualcosa, che molti sondaggi siano mandati, diciamo, nel web attraverso delle notizie false. Figuratevi quello che accadrà adesso con ad esempio su Facebook, con questi
chiaro,
siti, diciamo, di post verità che funzionano a pagamento. Quindi attenzione quando guardate, quando vi imbattete in notizie che hanno a che fare, ad esempio nello specifico con le elezioni, state molto attenti alla fonte. Perché è determinante. Io mi aspetto un'invasione di dati assolutamente falsi, cioè quello sorpassa quello si schianta, insomma, questi titoli scopri come, capito?
Poi scopri che hanno chiesto a tre persone.
Esattamente, ma nemmeno se la sono inventata, perché è chiaro che allora bisogna dare autorevolezza a queste a questi dati, e l'autorevolezza ce l'hanno soltanto le fonti di informazione ufficiale, gli istituti di ricerca, le testate giornalistiche regolarmente registrate e magari che abbiano anche più di 100 lettori.
Il problema è che un sondaggio fatto bene si paga tanto, perché è un prodotto prezioso.
Esattamente così. E, d'altro canto, devo dire, bisogna anche dire qualcosa su PIF. E io la dico, diciamo, molto dal punto di vista, diciamo, personale, quindi me ne prendo la responsabilità. Allora, a me PIF come regista è piaciuto.
Sì.
Non ho visto l'ultimo ancora, ma ho visto La mafia uccide solo l'estate, e l'ho trovata, non parlo tanto della serie, che pure ho visto e ho seguito, mi ha lasciato un buon sapore, ma parlo proprio del film, e il film l'ho trovato geniale per alcune cose, cioè questa diciamo destrutturazione del ricordo, della memoria, questo affidare a un bambino la visione ingenua e comunque proprio per questo più genuina dei fatti, questa cosa meravigliosa di questo bambino che a un certo punto ha come idolo Andreotti, è davvero secondo me un bel meccanismo per raccontare le storture del nostro sistema e per raccontare la protervia di Cosa Nostra. Altra cosa è il PIF Maestro di Pensiero, ha fatto secondo me una buona uscita quando è stato il caso di sollevare il problema dei disabili siciliani.
Sì.
Dopodiché doveva evitare di ricollocarsi come maestro di pensiero e evitare soprattutto di cadere nel cliché. È chiaro che adesso, appena tu lo vedi in televisione, ti aspetti, diciamo, una sorta di una specie di nuovo Grillo, ecco.
Ti aspetti, diciamo, che ti dia la verità.
Che ti dia la verità e che ti dica qualcosa di scioccante, che magari alzi la voce, che si indigni così a comando. Ripeto, è tutto lecito, perché sulla buona fede di Piff io non ho nessun dubbio, diciamo, non lo conosco, ma anzi, cioè, l'ho incrociato una volta, ma diciamo non è un riferimento personale il mio, è un riferimento da spettatore, da giornalista ovviamente, da piccolo osservatore dei fatti e dei fenomeni. Ecco, cioè, quando una persona popolare è anche abile professionalmente, come Piff, sceglie di diventare maestro di pensiero, allora io credo che diventa un'altra cosa. E il talento purtroppo non è travasabile. Cioè,
se tu sei bravissimo come regista, non è detto che come maestro di pensiero possa essere
eccellente.
Questo
lo sappiamo tutti quanti.
Come se sei anche uno scarso regista, potresti avere delle idee brillanti. Magari.
Esattamente. È il discorso che abbiamo fatto più volte con Grillo.
Esatto.
Lì c'è la trasformazione da artista in politico, anzi in leader politico, e con i difetti che abbiamo visto, perché se come artista funzionava, come politico ovviamente ha mostrato molte delle sue debolezze, come leader politico ha mostrato molte delle sue debolezze, seppur con molti meriti. L'altro elemento, e questo vale sia per Piff che per Grillo, riguarda la memoria di ciò che si è fatto da artisti. Allora, quando tu sei artista, proponi dei concetti, dei pensieri, delle frasi che passano e hanno magari successo perché le dici in quanto artista. Quando però cambi status, quelle frasi possono essere rilette,
assumono
in un'altra
maniera. Assumono un colore preciso,
esatto.
Schieramento.
Ricordatevi la famosa storia dei vaccini con Grillo, che quando lui riempiva i teatri, io ho visto almeno tre spettacoli di Grillo, tutti bellissimi, uno ricordo molti anni fa a Monte Pellegrino, molto bello, dove lui diceva questa storia, riproponeva la bio washball, i vaccini, la grande truffa delle multinazionali. Alcune di quelle cose rilette oggi, alla luce di quello che sappiamo e alla luce, diciamo, dell'effetto che l'amplificarsi di quei concetti ha avuto sulla vita di ogni giorno, alcune di quelle cose sono, certe volte hanno un, diciamo, un che di imbarazzante.
Adesso sì.
Quindi è chiaro che se Piff fa delle, delle provocazioni da artista, deve anche stare attento che quelle provocazioni, quando lui diventa maestro di pensiero, quando lui diventa, quando lui si mette alla guida di movimenti che hanno che presentano istanze legittime e giuste, quel tipo di frasi e di situazioni possono essere in qualche maniera
reinterpretate
perché assumono,
rilette,
esatto, assumono un altro sapore.
E insomma, come inizio non c'è male, però io so già che nella prossima parte cambieremo completamente rotta.
Completamente. Parleremo di una cosa secondo me molto ma molto interessante. Parleremo delle decisioni non lineari, cioè di quanto sia vantaggioso, secondo la scienza, prendere delle decisioni che non siano quelle giuste,
quelle logiche,
quelle logiche e quelle giuste a primo acchito.
Quindi il colpo di testa forse paga di più
con determinate
e faremo degli esempi.
Sì signore.
Ok, certo. Tutto questo al giustiziere tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Che parole io e te, non ho avuto occasione, sai com'è. Pensare troppo a volte è un errore e non mi servono tante parole. Nei tuoi occhi ogni cosa diventa semplice. E quando non mi vedi ti guardo ridere. E quando non mi vedi succede tutto per e la ragione magari sei tu, non ho niente da nascondere, e tu succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da promettere, ma da scommettere con te. Senza effetti speciali io e te, ma è perfetto il nostro film così com'è. Posso stare a guardarti per ore e non mi basta sentire l'odore. Nei tuoi occhi ogni cosa sta per succedere. E quando non mi vedi ti guardo vivere. E quando non mi vedi succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da nascondere, e tu succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da promettere, promettere. L'estate che passa, la nostra risata, la pioggia che cade, la sabbia bagnata, e batte la musica fino al mattino, ti tengo più vicino. Soltanto stanotte o tutta la vita, adesso si corre, non vedo salita, e batte più forte se resti vicino, se resti vicino. Succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da nascondere, e tu. Succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da promettere, ma da scommettere con te, da scommettere con te, da scommettere con te.
Benjamin Fede lo ascolteremo probabilmente molto quest'estate, e ritorniamo automaticamente al giustiziere con Geri Palazzotto. Seconda parte.
Sì, cominciamo a entrare in un argomento secondo me molto molto interessante. È una storia che ho beccato un po' in giro, ripresa da Anna Maria Testa. E riguarda le cosiddette decisioni non lineari.
Okay.
Cioè, molto spesso noi crediamo che, appunto la logica interna, diciamo, del nostro sistema appunto logico, scusate, la ripetizione, ci dice che spesso noi consideriamo, diciamo, un comportamento congruo, un comportamento, consideriamo come comportamento congruo, come comportamento giusto, quello che dà, diciamo, la decisione più in linea con i fatti. Allora, per spiegare questo tema che a prima vista sembra complicato, ma in realtà appena io faccio un paio di esempi
è abbastanza semplice,
anche perché ha un esempio storico, diciamo. Io appunto riprendo una vecchia storia che risale al 1334, non si sa se sia realmente accaduta. Però viene raccontata, diciamo, il titolo è L'assedio e lo sberleffo. È stata ripresa da uno psicologo che si chiama Paul Watzlawick, ed è la storia del castello di Austerlitz. In pratica è una storia, diciamo, abbastanza antica e abbastanza celebre, appena la racconto la capirete. Allora, siamo nel 1334 e Margareta, che è contessa del Tirolo, che è soprannominata Bocca Larga, diciamo un'elegante perifrasi per dire, diciamo, per dare della prostituta alla signora, allora, e, per avere, perché era così, era soprannominata Bocca Larga perché aveva tradito il marito, vuole impadronirsi di un castello, che è appunto un castello in Carinzia, però non può prenderlo d'assalto perché il castello è ben fortificato. È praticamente in cima a una rupe e risulta, diciamo, pressoché inespugnabile. L'unica possibilità è comunque, diciamo, cingerlo d'assedio e contare sul fatto che prima o poi i difensori
cederanno.
Chiusi là dentro si arrenderanno per fame. E allora cosa succede? Quando le provviste del castello stanno per finire, sono praticamente finite, e alla guarnigione rimangono soltanto un bue e due sacchi d'orzo, e soprattutto quando anche l'esercito che assedia se la sta passando male, perché comunque stanno lì da mesi,
non hai approvvigionamenti,
esattamente. E allora quando, diciamo, si vede questa stanchezza dilagante, lo scoraggiamento sia degli assedianti che degli assediati, a quel punto il comandante del castello fa la famosa decisione non lineare. Questo è studiato in psicologia. Che cosa fa? Dà l'ordine di far macellare il bue e di riempigli la pancia con l'orzo che è rimasto e di buttare la carcassa giù dalla rupe. In questa maniera lui dimostra,
strano,
è uno sberleffo, perché lui dimostra agli assedianti, bleffando, di avere tante di quelle risorse, tante da poterle buttare. Finisce ovviamente col fatto che l'assedio termina perché gli assedianti non ce la fanno più.
E invece sono convinti che dall'altra parte del castello ci siano tante di quelle risorse da stare per anni.
Esattamente così. Allora, di fatto, questa è una sorta di leggenda popolare, però capite, questa ci dà modo di entrare, diciamo,
nell'ottica giusta,
perché come dice appunto questo Paul Watzlawick, cioè questo è un esempio memorabile di come, diciamo, decisioni che sono in qualche modo controintuitive possano ottenere in termini di cambiamento effetti assolutamente maggiori rispetto a decisioni, diciamo, in apparenza più plausibili. Perché? Perché prese in, diciamo, in seguito a una logica lineare.
Esatto.
In pratica questo Watzlawick teorizza che il complesso, diciamo, delle relazioni, delle interazioni tra entità diverse, cioè esseri umani, ma anche organizzazioni, nel caso per esempio l'esercito, gli assedianti, costituisca, diciamo, e questo è il punto cruciale, una sorta di sistema che è dotato di una sua logica interna che si esprime attraverso comportamenti ripetuti. Cioè non c'è una logica che vale per tutti. Il sistema assediante, assediato è un complesso chiuso che ha la sua logica. Quindi in quel caso prendere una decisione che sarebbe stata, diciamo,
folle in un altro ambito,
sì, oppure che avrebbe risposto alle logiche normali, cioè tu stai finendo il cibo e allora te lo conservi e anziché sprecarlo e fare questo tipo di cosa, e allora in quel caso la decisione vincente può essere quella non lineare. Ci sono vari altri esempi. La cosa fondamentale da spiegare è che una decisione controintuitiva, e su questo i psicologi sono molto chiari, non è l'equivalente di una decisione illogica. Cioè non è che tu fai una cazzata allora automaticamente...
Semplicemente studi una strategia diversa da quella che ci si attendeva.
È esattamente così, cioè una decisione controintuitiva può cambiare le cose proprio nella misura in cui mette in crisi la logica stessa di quel microsistema di cui parlavamo prima. E questo sistema spalanca, diciamo, le porte a nuove possibilità. Chiaro. Non so se sono chiaro.
Sì, 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 assolutamente.
Capisco che
sì.
È una...
No,
diciamo,
è bellissimo come ragionamento.
È un ragionamento molto, molto interessante, perché questo Vaclavic, fra l'altro che si occupa di terapia, usa brillantemente queste sue intuizioni, per esempio, per modificare relazioni interpersonali, ad esempio familiari, dannose. Cioè, pensa a quanto è utile questo tipo di approccio nei confronti di, per esempio, conflitti familiari. Mm-hmm. Cioè come tu puoi in qualche modo stupire l'altra persona con una decisione che è, diciamo, controintuitiva, ma diciamo non illogica. Certo, è chiaro che anche l'altra persona in qualche modo deve essere inserita in questo contesto, cioè deve far parte, sì, di quel gruppo. Se all'altra persona non gliene sta fregando niente di te e tu vuoi in qualche maniera stupirla, è
l'unico obiettivo è che giocare a carte scoperte dopo.
È esattamente così. Ci sono vari esempi che si possono fare anche, per esempio, nella pubblicità oppure nella raccolta fondi. Questo è un esempio tipico che si mette in atto, cioè è controintuitivo. Per esempio, attuare una raccolta fondi facendo prima un piccolo regalo ai potenziali sostenitori. Chiaro? Sembra, diciamo, un controsenso, invece è dimostrato che è una strategia che funziona. Cioè, io che ti voglio chiedere un contributo, da principio ti faccio un piccolo dono, in modo che io ti instillo il virus del ringraziamento.
Cioè ti senti, non dico obbligato, però già che in qualche maniera è una sorta di debito con questa
esattamente
persona.
Per esempio è controintuitivo pubblicizzare prodotti, per esempio per la cura del corpo, mostrando, anziché stangone, modelle buone, ragazzotte, diciamo, come per esempio ha fatto la linea Dove.
Quindi è contro...
controintuitivo, giusto, cioè è controintuitivo, cioè sono passaggi, diciamo, noi lo chiamiamo provocazione in maniera impropria, in realtà si tratta di decisioni controintuitive, cioè se tu produci dei prodotti per la bellezza del corpo, puoi scegliere di mostrare ragazze comuni anziché modelle stangoni. Esattamente, perché passi, diciamo, dalla logica del dover apparire come non si è, perché è chiaro che
crema non ti farà diventare una modella,
e soprattutto quante clienti stangone potrà avere una crema da corpo,
realmente,
esatto,
poche,
rispetto al resto dell'umanità, di persone assolutamente normali. Quindi passi dalla logica del dover apparire come si è a quella del poter essere come si è. Cioè è un passaggio, sì, non da poco, diciamo.
In realtà però è geniale.
Sì, nel senso che comunque si studia e si fa. Altri due esempi e poi chiudiamo.
Vai,
è controintuitivo, per esempio, che un imprenditore si mostri dubbioso della propria impresa davanti ai suoi potenziali investitori.
Spiegamela, cioè, meglio.
Questo comportamento può essere in qualche maniera, può sembrare strano, però può sembrare più affidabile. L'imprenditore che ti dice: allora, investita sulla mia azienda, che ha in questo momento delle criticità, ma che stiamo affrontando in questa maniera, e si porge in una maniera molto più affidabile rispetto a quello che è eccessivamente entusiasta. quello che ti dice
siamo troppo forti, non possiamo perdere.
Cioè, in pratica, semplicemente si passa dalla logica, diciamo, dell'imbonimento alla logica della competenza e della consapevolezza dei rischi. Cioè, tu dici questa azienda è guidata, trasmetti questo pensiero, questa azienda è guidata da una persona che non vi sta nascondendo nulla. Certo, non gli dici che la tua azienda va a rotoli, però gli spieghi che hai dei settori di punta e dei settori che ancora devono essere, ad esempio, devono essere spinti. Infine, per esempio, è controintuitivo, diciamo, negoziare, giusto, con un compito impegnativo come, che so, scrivere un lungo testo promettendosi di smettere dopo poche righe, perché in qualche maniera questa cosa ti dà familiarità. Ti spiega, ti mostra non infallibile, e questo ha un effetto, diciamo, che può essere determinante nel raggiungimento del risultato. Infine, ed è questo l'esempio più che magari piacerà più alle donne in generale, questo psicologo, che è controintuitivo il fatto che se vogliamo che qualcuno si innamori, diciamo, perdutamente di noi, dobbiamo tenerci un po' alla larga.
Vabbè, quello sì, lo diceva anche però tieni una donna, prendi una donna.
È così,
quello è naturale. Certo, in amore vince chi fugge,
bravo,
lo sappiamo.
In amore vince chi fugge.
È così che funziona.
Quindi,
insomma,
questa
c'era. Il pensiero controintuitivo serve.
Decisioni non lineari.
Non lineari. Questo. Ma non fesserie, decisioni non lineari.
No. Non fesserie, fondamentalmente.
Io so già quale sarà il prossimo argomento e mi scappa da ridere perché è una cosa incredibile. Quindi vale la pena restare con noi qui su Radio Time per il giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
La vita mi empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. 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 Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me la...
Shakira, me enamoré, una delle preferite ovviamente di Jerry Palazzotto, la colonna sonora dell'estate probabilmente.
Sì, io vado
ridiamo,
matto.
Ridiamo perché matto, adesso perché mi fa sorridere l'argomento.
Ogni giorno abbiamo sempre sta cosa, appena sentiamo canzoni del genere. Forse ieri c'era la stessa.
Sì, credo di sì, te lo
sì,
vabbè, Shakira. Ci sta Shakira.
Ho dato un pugno al microfono. E allora,
l'argomento adesso mi fa sorridere molto.
Restiamo sempre in tema femminile.
Sì, sì.
Perché sempre di donne parliamo. E, donne che hanno delle idee un po' particolari,
sì, strane, e allora, quindi non rompe le righe, però sono idee strane,
sì, insomma veramente quantomeno balzane. Quindi noi vi raccontiamo questa cosa, voi ovviamente prendete le giuste distanze, perché si tratta di persone che hanno dei grandi disordini mentali secondo me. E allora, comunque, c'è un fenomeno, okay. Ed è un fenomeno che si svolge, diciamo, ha come ambiente YouTube,
okay.
Perché ci sono delle blogger vegane che mm-hmm. pensano che le mestruazioni non siano naturali.
Aspetta, ripetiamolo di nuovo da capo. Le mestruazioni, cioè il mestro,
secondo
non sarebbe un fenomeno naturale del corpo umano?
No.
No.
C'è una vlogger, perché col video,
vlogger,
che, certo. Che si chiama Freely the Banana Girl.
The Banana Girl, no, già dai, basta, ti prego.
Vabbè. Che racconta ai suoi 70.000 follower, anzi quasi 80.000,
okay.
Cosa succede a volte alle donne che cambiano drasticamente abitudini, esatto, alimentari. E la cosa fondamentale, il suo obiettivo è la scomparsa del ciclo mestruale. Allora, lei racconta in questo video How I lost my period on a raw vegan diet. Okay. Lo potete andare, scusate il mio inglese, ma comunque.
Quindi come ho perso il mio il ciclo?
Per una dieta, in una dieta vegetariana, una dieta rigidamente vegetariana. Lo okay. trovate su YouTube. Lei dice che dopo un mese di dieta 100% vegana okay. significa assolutamente.
Nemmeno
io sono stato un vegetariano, ma i vegetariani per esempio mangiano molti derivati. Esatto.
Il
formaggio, le uova. Vegana invece
nulla.
Più estremo di vegana c'è cioè crudista.
Pure crudista.
Sì, no, lei non è crudista, lei fa questa dieta per 100% vegana, cioè soltanto vegetali. E allora lei dice, dopo un mese di questa dieta sciagurata, non ha più avuto il ciclo, che lei è tornato solo dopo 9 mesi, ma in una forma più leggera. Ora, questa signora invece che preoccuparsi, come avrebbe fatto la maggior parte delle donne...
Perché lo stop del ciclo in genere corrisponde
certo,
a patologie, a scompensi,
certo.
scompensi pesanti.
Lei ne è stata felicissima.
Ah beh, sì. Fastidio di non dover per comprare gli assorbenti.
Allora, lei spiega in questo video, diciamo abbastanza controverso, spiega di essere convinta che per la maggior parte, attenzione, le mestruazioni siano tossine che lasciano il corpo.
Che quella è una sua idea.
Cioè, è chiaro,
che la scienza dice un'altra cosa, che è precisa.
Chiaro, assolutamente. C'è stato in America un gran casino, soprattutto certo. da parte delle associazioni che trattano i disturbi alimentari. E lei continua su questo video e dice: molte persone hanno mestruazioni abbondanti o dolorose perché il loro corpo o la loro
è pieno di tossine.
Okay. L'hai visto forse? No, no, l'hai messo in atto.
No, perché lo capisco, ormai già ho capito.
A te cosa ti si può bloccare?
Niente, guarda.
E allora, lei pensa, questa Freely the Banana Girl.
Non lo dico di nuovo. Ogni volta lo dici mi scappa la rima.
Esatto. Allora, chiamiamola Freely.
Freely, ecco già.
Anzi, Free. Ciao.
Free.
Cara
Ciao,
Free.
Okay.
Free pensa che il ciclo leggero o super leggero, come lei lo chiama, okay. sia quello, diciamo, giusto, quello naturale. E che diciamo i crampi, le perdite abbondanti di sangue, altri disagi non siano naturali, ma siano effetto di diete grasse e tossiche.
Mi stupisce che non spunti ancora una scia chimica qua.
No, però no. diciamo allora in pratica lei il suo consiglio finale è, cioè, se perdete molto sangue o avete mestruazioni particolarmente dolorose, avete bisogno di una dieta 100% vegana con molto carboidrati da iniziare il prima possibile,
subito.
Esatto. Allora, al momento questo video ha quasi 500.000 visualizzazioni.
Vabbè, diciamo, come quando si vede un film di Aldo Giovanni e Giacomo, tipo quella roba, cioè per ridere, penso.
Ora, in realtà, come diciamo, come tutti sanno, saltare il ciclo, diciamo, anche senza arrivare all'estremo dei 9 mesi, non è considerato una cosa positiva.
In genere è un allarme di tantissime cose.
A meno
cose.
Che tu non sia incinta, tu.
No, io no.
Tu ipotetico. Perché giustamente i medici avvertono che quando succede ci possono essere dietro stress, sindrome dell'ovaio policistico, obesità, perdite di peso improvvise. È comunque una cosa che va guardata con grande attenzione.
In genere è un campanello d'allarme.
Quindi noi vi stiamo raccontando questa storia per dire guardate come non si fa. Cioè Free Lee the Banana Girl
è matta dalle gare, lo possiamo dire, diciamo.
Esattamente. E quindi diciamo attenzione, non è la sola, perché ce n'è un'altra che si chiama Milani, esatto.
Okay. Che anche lei 9 mesi, esatto, senza ciclo.
E se lei ha fatto un altro video, diciamo concorrente, dove il suo claim è comunque: ti dicono spesso che per riavere il ciclo devi smettere di fare palestra e assumere più calorie e più grassi. Ma se vi dicessi che tutto questo che vi hanno insegnato sul vostro ciclo è una bugia?
Bello come claim.
Beh, esatto, vegetarianesimo al
vegano,
all'estremo. Allora, okay, in pratica, conclusione, sia Free Lee che Milani, Free Lee, ricordiamo il nome esteso, Free Lee the Banana Girl, okay, esatto, che Milani, hanno comunque, arrivano alla stessa conclusione, cioè che la società moderna, quella delle scie chimiche, sì, ha fatto credere alle donne che le mestruazioni siano una cosa sana e che il ciclo può essere alterato o fermato con una dieta vegana o addirittura
quindi
crudista.
Al termine dell'ovulazione, quando non c'è, sì, la fecondazione, che si fa? Non c'è il ciclo?
No, non
no,
c'è.
È normale, se lo mangia la donna.
Loro credono, appunto, diciamo, secondo queste due vlogger, la società ha fatto il lavaggio del cervello alle donne,
okay,
che pensano di dover per forza avere il ciclo ogni mese, perché altrimenti loro credono che qualcosa non vada con il loro corpo, con gli uomini, quindi senza ciclo più libero.
Ma forse nemmeno nel Medioevo avevano queste teorie.
Ma non lo so.
Cioè, perché già sapevano che il ciclo era comunque la parte finale di un percorso.
Non c'era YouTube nemmeno nel Medioevo. No, quindi no, comunque
c'erano gli araldi.
Sì, però le cazzate se le passavano. Esatto, sì. Passa parola, passa cazzata, sai com'è così.
Bello.
Ecco, e questo è quanto.
E queste sono ancora vive, parlano.
Sì, ma hanno. Andate a cercare Free Lee the Banana Girl, okay, e la signorina che si chiama Milani, okay, ha un blog che si chiama Raw Vegan Living,
che non è che poi alla fine ha avuto l'assenza di ciclo per 9 mesi perché era incinta e non lo sapeva, come quelle dei telefilm.
No, ma poi questa nemmeno avrà, diciamo,
vabbè, chi?
Niente,
come ci discuti con una che si chiama così, dai, seriamente, dai,
piacere,
seriamente.
Piacere.
Banana Girl,
piacere,
il ciclo io
the
non
Banana
c'era,
Girl,
dai,
esatto. Però cioè, banana, attenzione, perché è comunque vegetariana,
certo, chiaro, quella la può mangiare,
figure se si chiamava che si Free Lee the Pork Girl,
the pork, no.
No,
io ve l'ho detto che si sarebbe sorriso alla fine dell'appuntamento per oggi. Questo è tutto per il giustiziere. Mi raccomando, non fate come abbiamo detto, soprattutto quello. Non fate come loro in questo caso.
Un bel piatto di pasta con pomodoro e melanzane è fantastico.
Ma anche con cose più
vabbè, io
più convinte. Sì, più, no. Sapessi cosa mi aspetta di là adesso. Te lo faccio vedere.
Tenerumi.
Ma quali tenerumi? No. Grazie a Jerry Palazzotto, il giustiziere. Anche per oggi lo ritroveremo puntuale domani, sempre qui su Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.